Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Gioia. Meravigliosa gioia. Nell'ultimo sermone abbiamo parlato che abbiamo il privilegio e anche il comandamento, ma è più privilegio, di gioire, la Bibbia dice in questa traduzione nostra, rallegratevi nel Signore. Possiamo gioire in Gesù Cristo, in ogni situazione, anche di profondo dolore. Se guardiamo a Cristo, se vediamo chi è, qualunque siano le tue circostanze, se tu sei veramente in Cristo Gesù, e se tu guardi a Gesù, tu puoi avere gioia. Il problema è che spesso non guardiamo a Gesù, guardiamo ai problemi, guardiamo a noi stessi, guardiamo a tutto altro che a Gesù. Cerchiamo la gioia nei posti sbagliati. Cosa dice il comandamento? Rallegratevi, che abbiamo visto vuol dire gioite. Gioite cosa? Nel Signore. La gioia è in Gesù Cristo, non è nelle circostanze che spesso sono dolorose. Questo mondo è un mondo di lacrime. Questo mondo è un mondo di tristezza, di morte, di sofferenza, di ingiustizie. Ma in questo mondo possiamo gioire in Gesù Cristo. E abbiamo considerato quello la settimana scorsa. Abbiamo visto che le prove, le difficoltà finiranno. Le benedizioni in Cristo non finiranno. Per avere gioia dobbiamo avere fede. Per avere gioia dobbiamo avere fede. E per avere fede dobbiamo scegliere di guardare a Gesù Cristo, non ai dolori e alle ingiustizie e alle cose che ci tentano, ma dobbiamo guardare a Gesù Cristo. Se un credente guarda principalmente alle faccende della giornata, ai dolori, ai problemi, ai piaceri del mondo, ovvero se guardo ovunque oltre a Cristo, non avrà gioia. La sua fede sarà debole, cadrà facilmente nella tentazione. Se invece guardiamo a Gesù Cristo e vediamo i problemi alla luce, in prospettiva della presenza di Cristo, avremo gioia. Quindi voglio incoraggiare ciascuno a scegliere, di scegliere giorno dopo giorno a riflettere, a meditare sulle benedizioni che abbiamo in Gesù Cristo, su chi è Gesù Cristo. Quello era Filippesi 3:1. Adesso voglio andare avanti, iniziando al versetto 2, e arriviamo, non tutto oggi, ma la parte che segue è uno dei brani più profondi della Bibbia. Ci mostra come vivere la vita cristiana. Ci mostra questo che segue da 2:14. Il contrasto grandissimo fra cercare di meritare da Dio e ricevere da Dio per grazia. Ovvero ci mostra la differenza fra confidare in quello che possiamo fare o confidare in quello che Gesù Cristo ha fatto. Nella prima parte di questo brano Paolo ci avverte del pericolo di cercare un po' del nostro merito davanti a Dio, la nostra salvezza, in base a qualche cosa che potremmo fare noi, qualche opera, qualche buona opera, qualche impegno. Poi nella seconda parte Paolo descrive come lui ha scartato ogni briciola di fede che aveva nella sua opera per appoggiarsi totalmente in Gesù Cristo. Di natura siamo peccatori, pecchiamo. Dio è santissimo e un Dio santissimo che è anche giusto deve punire il peccato allontanando il peccatore dalla sua presenza per tutta l'eternità. Quello è tormento, quello è l'inferno, quello è il tormento eterno, lago di fuoco, lontani dalla presenza di Dio, ed è quello che noi meritiamo. Ci serve essere perdonati, dichiarati giusti, giustificati. La domanda è: come possiamo noi, peccatori, essere giustificati? In modo che al giudizio non saremo respinti dalla presenza di Dio, ma saremo accolti. Come possiamo noi essere giustificati? Allora, vorremmo credere nel nostro orgoglio che qualcosina possiamo fare noi, che un po' di merito, che possiamo vivere abbastanza bene che Dio noterà questo. Certo, dobbiamo dipendere anche da Cristo, ma vorremmo credere di poter di aver fatto bene. Questo è il nostro orgoglio. Vogliamo avere di che vantarci. Infatti, tutte le religioni create dagli uomini, compreso tante forme del cristianesimo, danno all'uomo qualche cosa che può fare per avere un po' di merito davanti a Dio. Possono essere buone opere. Può essere andare a bussare le porte. Può essere sacramenti, riti. Può essere impegnarmi più nel regno di Dio di qualcun altro. Può essere seguire attentamente tutte le regole, le tradizioni. Tanti cristiani di nome dicono di credere nell'opera di Gesù, dicono di credere la Bibbia, ma in realtà si cerca Cristo come una parte della salvezza e si cerca di dire: ma io ho fatto bene, io sto seguendo, io. Nel nostro brano di oggi Paolo avverta i credenti, e quindi anche noi, di stare in guardia contro un gruppo di uomini che stavano predicando un falso evangelo. Questi uomini non negavano Cristo, anzi, predicavano Cristo, erano cristiani di nome, ma dicevano che Cristo non bastava. Secondo loro, certo bisogna credere in Cristo nel suo sacrificio, ma bisogna anche fare un'opera per essere salvati. Per loro era l'opera della circoncisione, essere diventati giudei. Questo è un falso evangelo. E Paolo, guidato dallo Spirito di Dio, condanna duramente questi uomini. Quindi trovate Filippesi, capitolo 3, e inizio di nuovo dal versetto 1, dove sentiamo quel versetto, quel comandamento meraviglioso di rallegrarci, gioire nel Signore. E subito dopo, Paolo, dopo aver parlato della gioia, subito dà un avvertimento molto, molto grande e pesante, perché il pericolo è così grande. Cioè, dobbiamo noi gioire nel Signore, che vuol dire porre tutta la nostra fiducia nel Signore, e subito dopo Paolo ci parla di un pericolo dove potremo cadere di porre fiducia in noi stessi, che vuol dire non più gioire nell'Eterno, nel Signore. Quindi, Paolo, andando avanti nel versetto, descrive: questi uomini confidano in quello che loro fanno per Dio, Allora, se vogliamo usare quel metro, io ho fatto più di tutti loro. Ma io non confido minimamente in quello che ho fatto. Pongo tutta la mia fede in Gesù Cristo. E lui è tutto per me. E tutto quello che, di cui potevo vantarmi è come immondizia, spazzatura per me. Leggo questo brano meraviglioso in Filippesi 3 da 1 a 14. Ringrazio Dio per questa verità. Per il resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Per me certo non è gravoso scrivervi le stesse cose, e per voi è una sicurezza. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. I veri circoncisi, infatti, siamo noi che serviamo Dio nello Spirito e ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella carne. Benché io avessi di che confidare anche nella carne, se qualcun altro pensa di poter confidare nella carne, io ancora di più. Sono stato circonciso l'ottavo giorno. Sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei, quanto alla legge, fariseo, quanto allo zelo, persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Ma le cose che mi erano guadagno, quelle ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui. Avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede, per conoscere Lui, Cristo, la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte, se in qualche modo possa giungere alla risurrezione dai morti. Non che io abbia già ottenuto il premio, ossia già arrivato al compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso, verso la meta, verso il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Che verità meravigliosa. Oh, che possiamo noi vedere più di Gesù Cristo così. Oh, che possiamo vedere Cristo nel modo vero, come Paolo vede Cristo. Lo vedi pienamente adesso. Ma come vedevo Cristo quando era sulla terra, Paolo? O che possiamo vedere in Gesù Cristo il nostro tutto? Che tutto il resto che ci sembrava importante sia per noi spazzatura, una perdita, che è una scelta. Lo arriviamo la prossima settimana. Oggi voglio concentrare sui versetti 2 e 3, perché questo pericolo è un pericolo anche per noi. Forse la forma dettagliato è cambiato, ma non il principio qui. Leggo di nuovo versetti 2 e 3. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. I veri circoncisi, infatti, siamo noi che serviamo Dio nello Spirito e ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella carne. Spesso, come qui, troviamo un esempio specifico di un falso insegnamento che dimostra un principio che si applica con qualunque insegnamento falso. Qui troviamo un avvertimento di stare in guardia contro i falsi insegnanti che spingono a loro di diventare giudei, per gli uomini di essere circoncisi, che Non basta, dicevano questi uomini. Cristo è necessario, ma non basta la fede. Bisogna anche essere circoncisi. Tu devi fare qualcosa, devi credere. Ma non basta solo quello. Tu devi anche fare per essere salvato. Quindi insegnavano che serviva un'opera religiosa per essere salvati e non solo la fede in Gesù Cristo. Paolo condanna categoricamente questa eresia. La salvezza è totalmente e unicamente in Gesù Cristo. Questi uomini avevano fede nella carne. Pensate, avevano fede nella carne, in quello che loro potevano fare. Cioè, quello che noi possiamo fare per Dio, se la vediamo come una parte di quello che Dio tiene in considerazione per salvarci, diventa un'opera della carne. Vuol dire confidare nella carne. Dio vedrà che ho fatto questo, quindi ho speranza che al giudizio vedrà il mio cuore. Tante persone, quando tu chiedi, ma al giudizio, ma Dio vedrà che ho fatto più bene del male, o Dio vedrà che io ho evangelizzato molto, o Dio vedrà che io ho sempre cercato di aiutare gli altri, o Dio vedrà che io ho predicato, o Dio vedrà che ero molto generoso. Dio vedrà che sono stata una buona mamma, un buon papà, fedele al mio coniuge. Dio vedrà questo. E loro, questo è porre la fede nella carne. Parliamo di questi uomini. Paolo ci avverte qui di stare in guardia contro uomini che egli chiama cani, cattivi operai. Dice che erano uomini che si facevano mutilare. Chi erano questi uomini? Perché questi termini così forti? Allora, prima di tutto, dobbiamo capire la situazione di loro per capire chi erano esattamente questi uomini. I dettagli oggi per noi sono cambiati. Non abbiamo quegli uomini nella nostra vita, ma abbiamo tanti falsi insegnanti e abbiamo anche la tendenza carnale di voler confidare nella carne. Quindi i principi sono sempre uguali. Nei primi anni della Chiesa c'era ancora molto legame fra i giudei e i credenti, i cristiani. Ricordate che gli apostoli erano giudei. Gesù Cristo era un giudeo. Dio aveva dato ai giudei la promessa del Cristo, della Messia, del Messia. Gesù è Cristo per il mondo, ma Gesù è giudeo. Quindi i primi cristiani erano tutti giudei. Chi era il primo gentile evangelizzato? Ricordate? Lui in casa sua, Atti 10. Cornelio. Ricordate Cornelio? È la prima volta dove Dio ha iniziato a salvare i gentili. E da quel punto è spalancata la porta. Ma prima di quello tutti i credenti erano giudei. Allora, parecchi giudei cristiani, Dio sa se erano veramente salvati o no, erroneamente credevano che fosse necessario per un gentile di non solo credere in Cristo, ma per un gentile di diventare giudeo per essere salvati. Loro dicevano, ma la salvezza è solo per i giudei? Abbiamo capito che è in Gesù Cristo, ma chi non è giudeo deve diventare giudeo per poter essere salvato. Questo era il pensiero di certi giudei. Quindi, per quello, un maschio gentile doveva essere circonciso, che era un segno dei giudei. Cosa succedeva? Questi uomini che credevano quello andavano in giro, spesso seguivano Paolo, andavano dove Paolo o altri avevano evangelizzato, dove c'erano chiese piene di gentili, cristiani, e questi uomini arrivavano dicendo, chi siete? Noi siamo cristiani, ma non siete ancora salvati. No, no, dovete anche essere giudei. E spesso questi giovani cristiani erano scombussolati. Galati è scritto proprio per questo. E no, dobbiamo diventare giudei, certo. Non basta solo credere in Gesù, dovete essere giudei. E siamo qui per annunciarvi questo e per circoncidervi. E quindi loro stavano dicendo che la salvezza non dipende solo dalla fede in Gesù Cristo, dipende anche da un'opera religiosa che voi dovete fare. Quindi confidavano nell'opera, in questo caso, della circoncisione, un'opera che gli uomini potevano fare. Allora, nei primi anni, questi uomini vengono chiamati giudaizzanti, cercavano di rendere giudeo i gentili, creavano molta confusione nella Chiesa, Chiesa in senso grande. Troviamo in vari epistoli commenti che riguardano loro, in vari epistoli troviamo avvertimenti contro questi uomini. La domanda che bisogna veramente capire è se la salvezza dipende solamente dalla fede in Gesù Cristo, ravvedimento e fede in Gesù, oppure se serve anche qualche opera per essere salvato. È la domanda più importante della vita. All'epoca di Paolo l'opera più diffusa era la circoncisione. Oggi sono altre opere. Dio ha guidato la Chiesa a trattare questo argomento, troviamo questo in Atti, e hanno capito dallo Spirito Santo, no, non è necessario alcuna opera. La salvezza è solo in Gesù Cristo. Chi si ravvede, chi crede in Gesù veramente per la sua salvezza, viene perdonata, giustificato. Questa è la salvezza. Questo fu riconosciuto pubblicamente a Gerusalemme, che poi hanno informato le altre chiese dicendo non date retta a questi uomini che vanno in giro dicendo questo. Però c'erano, anche dopo di quello, dei uomini giudei, chiamandosi cristiani, che andavano in giro cercando di scombussolare le chiese, i credenti. Non basta solo la fede, non basta solo la fede. Questo è negare la grazia. Questo è negare la grazia, che la salvezza è un dono di grazia. Cioè, loro dicevano di credere in Gesù, ma era Gesù più qualcosa che noi possiamo fare. Quindi dicevano, sì, noi crediamo nella morte e la risurrezione di Gesù Cristo, assolutamente, fondamentale, ma non basta, tu devi anche fare qualcosa. Alla fede in Gesù Cristo, questi uomini aggiungevano la circoncisione. Oggi ci sono tante varianti di questa falsa dottrina. Ma né la circoncisione né alcun'altra opera fa parte della salvezza. La salvezza arriva solamente, totalmente in base al ravvedimento e alla fede in Gesù Cristo. Perché se tu aggiungi alla grazia un'opera, non è più grazia. Non puoi fare 90% grazia e 10% opera. Ah, ma la grazia è più importante. No, se 10% non è più grazia. Non è grazia se hai comprato la minima parte. Infatti, in Romani 11, Paolo sta parlando della elezione alla salvezza, quindi la scelta di Dio di salvare, e sta dichiarando, non è per opere, perché se tu mischi opere e grazia, non è più grazia. Vi leggo quello, Romani 11:6. E se è per grazia, non è più per opere, altrimenti la grazia non sarebbe più grazia. Ma se è per opere, non è più grazia, altrimenti l'opera non sarebbe più opera. Qualunque insegnamento che dice che essere salvato dipende anche una parte da quello che fai tu, non è il vero Evangelo, non è più grazia, è un falso Evangelo. Perciò questi uomini che predicavano che era necessario che questi cristiani gentili dovessero circoncidersi per essere salvati, stavano annunciando un falso Evangelo. Non negavano Cristo in senso diretto, anzi dicevano di credere in Cristo, Però dicevano che Cristo non basta e non lo dicevano in modo palese. Non dicevano Cristo non basta, dicevano certo dovete credere, ma dovete anche essere circoncisi. Quindi un modo subdolo. Non è dichiarare direttamente, è subdolo. E i falsi evangeli oggi sono subdoli, perché non è veramente la grazia. Mi fa avere una domanda. Perché l'uomo e noi siamo compresi in quello? Perché siamo così attirati verso un evangelo falso dove quello che fa l'uomo ha a che fare con la salvezza? Perché vorremmo aggiungere qualche opera nostra all'opera di Cristo? Perché? Cosa ci spinge a quello? L'orgoglio. L'orgoglio. Vogliamo credere che anche noi abbiamo qualche merito, abbiamo sacrificato per Dio, abbiamo rinunciato a quello, ci siamo impegnati per Lui e vogliamo credere che qualche merito abbiamo. E il cuore orgoglioso dell'uomo vuole aggiungere qualcosa suo all'opera di Cristo, perché è umiliante accettare la salvezza per grazia. È umiliante dire, Signore, non merito nulla di buono, merito solo la condanna. Ecco chi sono. Questo è umiliante. Non lascia spazio per l'orgoglio. L'orgoglio vuol dire, ma almeno non ho fatto male come certi. Ma io ho fatto questo. L'orgoglio vuole innalzarsi un pochettino. Va bene, Cristo ha fatto la maggioranza, ma io ho fatto più di certi. Non ho peccato come altri. L'orgoglio umano vuole avere qualche cosa di sé a cui aggrapparsi anziché abbandonare ogni speranza e aggrapparsi solamente, totalmente in Gesù Cristo il Signore. Questi uomini, per loro, erano i riti giudaici, era circoncisioni, probabilmente seguire anche le feste giudaiche, eccetera, eccetera. Se noi seguiamo quello che Dio ha insegnato a Mosè e crediamo in Cristo, allora Dio ci salverà, perché vedrà quello che facciamo noi. Sempre questo aggrapparsi a noi stessi. Allora, capendo meglio chi erano questi uomini, di cosa si trattava Paolo, vorrei rileggere il brano per capire un po' di più le lezioni che troviamo qui. Quindi leggo versetto 2 e 3. Guardatevi dai cani. Guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. I veri circoncisi, infatti, siamo noi che serviamo Dio nello Spirito e ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella carne. Quali sono alcune delle lezioni per noi in questo brano? Prima di tutto, notate che Dio guida Paolo a condannare molto duramente questi uomini. La parola cani è una parola di forte disprezzo, è una parola molto molto forte, che vuol dire che agli occhi di Dio, perché era lo Spirito Santo che guidava Paolo, questi uomini erano gravemente colpevoli per quello che loro insegnavano. Sviavano le persone da Gesù Cristo, non c'è niente di peggio. Chiamare uomini cani è brutto, è bruttissimo. Poi dice che erano cattivi operai. Allora, operai si mettevano da fare. Non solo credevano questo, si mettevano con grande impegno a insegnare questo, a convincere altri, a cercare. Oggi mi fa pensare a tanti che si mettono in internet, si mettono i loro sermoni per cercare di convincere, producono molto molto insegnamento, vogliono essere visti, vogliono essere ascoltati, ma il loro messaggio è falso. Tante verità mischiate con veleno, come questi uomini. Erano operai, ma erano cattivi operai perché quello che producevano non era buon frutto. Non erano persone umili che guardavano a Cristo. I loro seguaci erano uomini pieni di sé, mi viene in mente tanti uomini, alcune donne purtroppo, che si trovano in internet e i loro seguaci sono pieni di sé. Noi abbiamo la verità. Loro sono falsi. Loro sbagliano. Noi stiamo seguendo Dio. E c'è tanto orgoglio. Questi uomini avevano tanto orgoglio. E questo è quello che trasmettevano. Erano operai, si affaticavano, ma erano cattivi operai che allontanavano le persone dalla fede totale, assoluto in Gesù Cristo. Si chiamavano uomini di Dio, dicevano di operare in nome di Dio, come oggi, ma non erano seguaci di Dio, lavoravano forse insaputamente, ma lavoravano per Satana, trascinando le persone lontane da Dio. Poi Paolo diceva che facevano mutilare la carne, perché la circoncisione che loro praticavano non era da Dio, non era da Dio, perciò era solo mutilare la carne. Non aveva alcun valore spirituale, addirittura, addirittura era un grande danno perché trascinava la fede da Cristo a quest'opera carnale. E facevano tutto questo perché volevano credere di meritare qualcosa da Dio. Erano spinti dall'orgoglio, il loro orgoglio li teneva lontani da Dio. E se noi abbiamo quell'orgoglio, ci terrà lontani da Dio. Infatti, la lezione per noi è dobbiamo guardatevi, guardatevi, guardatevi. 3 volte Paolo dice, state in guardia perché facilmente anche noi possiamo cadere in questo. Il nostro orgoglio è sempre lì. Per quanto si può tagliare via, c'è sempre la radice finché siamo in questa terra. C'è il nostro orgoglio, vogliamo vederci bene. Wow, ho fatto bene, ho evangelizzato bene, ho predicato bene, ho servito bene. Siamo sempre soggetti al nostro orgoglio. E Paolo, guardatevi, guardatevi, guardatevi perché il messaggio di aver qualche merito attira la carne. Anche se sappiamo che siamo salvati per fede nel sacrificio di Gesù Cristo, il nostro orgoglio può farci inciampare. Nella carne vogliamo anche noi avere qualche merito, vogliamo in qualche modo poter vantarci, vogliamo guardare noi stessi e dire ho fatto bene, ho fatto bene. Questo è il nostro orgoglio, questo è un grave peccato. Qualunque volta che cerchiamo di vantarci, qualunque volta che crediamo che Dio noterà quanto abbiamo fatto e questo ci darà più accesso a Dio. O perché abbiamo ubbidito bene, o perché abbiamo compiuto qualche opera spirituale, o siamo sacrificati per Lui, o abbiamo compiuto qualche sacramento, quello che sia, stiamo seguendo l'esempio di questi cattivi operai. È molto facile credere che la salvezza dipende non solo da Cristo, ma da Cristo più qualcos'altro. Perché se no, forse non è una dottrina cosciente, ma è subcosciente. Allora, è importante, voglio prendere un attimo per spiegare il legame fra la fede e le buone opere, la salvezza e le buone opere. La vera salvezza, dove Dio ci salva per mezzo della fede in Gesù Cristo, produce sempre una vita di buone opere. Se non ci sono buone opere, non c'è la salvezza. Giacomo tratta proprio questo argomento. La vera fede produce buone opere. Se non ci sono opere, è una fede morta. Non è la fede che viene da Dio. Quella fede morta non salva nessuno. Quindi, la vera fede produce buone opere. Però, le buone opere non c'entrano con essere salvati. Uno non è salvato perché ha buone opere, uno è salvato perché riconosce il proprio peccato, si ravvede e crede in Gesù Cristo. La salvezza è 100% per l'opera di Cristo. Le buone opere sono un frutto della salvezza, non la causa. È un frutto necessario, ma è solo un frutto. È una conseguenza che ci sarà quando c'è vera salvezza. E quindi, come in Giacomo, se uno dice io ho la fede, io sono salvato e la sua vita non ha buone opere, non è salvata. Quella persona non è salvata. No, no, io ho creduto in Gesù Cristo, la tua vita non dimostra alcun frutto. La vera salvezza produce frutto. Chi di più, chi di meno, ma produce vero frutto. Ma il frutto non salva. Il frutto è un risultato. Allora, se uno dice che uno deve fare certe cose per essere salvato, quello è un falso evangelo. Tanti esempi. Per esempio, ci sono persone che dicono non sei salvato finché non ti battezzi nell'acqua. Allora, dobbiamo stare attenti, non girare le scritture. La salvezza è solo per fede nel sacrificio di Gesù. Uno che crede veramente in Gesù Cristo è salvato a quel punto, prima che vieni battezzato in acqua. Però la vera salvezza produce ubbidienza. E se uno dice il primo comandamento è di essere battezzati, vieni fatto insieme all'evangelizzazione nella Bibbia e dovremo anche noi. E se una persona dice io credo ma non voglio essere battezzato, aspetta, io non credo che la tua fede sia vera. Ma stai dicendo che il battesimo fa parte della salvezza? No, sto dicendo uno che rifiuta il battesimo in acqua non dimostra frutto di essere salvato. Perché rifiuti di obbedire a colui che dice è il suo Signore. E Gesù dice, perché mi dite Signore, Signore, e non fate quello che io vi dico? Quindi una persona che dice, ma io credo in Gesù, solo che non mi sento di essere battezzato, dico, senti, ho difficoltà veramente a credere che tu credi veramente in Gesù, in base a quello che dice la Bibbia. Ma il battesimo non ti salva, tu sei salvato quando credi in Gesù. Non quando sei battezzato, quello è un frutto. Ci sono tanti altri esempi di questo, dove la persona cerca di dire, ma io sono salvato perché ho fatto anche questo, questo, questo. No, se uno insegna che la salvezza dipende dalla fede in Gesù Cristo, ma devi anche fare questo, quello è un falso evangelo, proprio come questi uomini. Voglio rileggere il brano ancora per capire cosa vuol dire il fatto di essere circoncisi nel cuore e il fatto che serviamo Dio nello spirito. Leggo di nuovo. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. I veri circoncisi infatti siamo noi che serviamo Dio nello spirito e ci gloriamo in Cristo Gesù. E non ci confidiamo nella carne. Quegli uomini insegnavano la circoncisione della carne per ottenere la salvezza. Invece i veri circoncisi siamo noi, perché siamo stati circoncisi spiritualmente nel cuore da Dio al momento che abbiamo creduto, quando Dio ci ha fatto nascere di nuovo. La vera circoncisione, quella che conta, non è qualcosa fatto al corpo. Quello era solo un simbolo per i giudei. La vera circoncisione è la circoncisione del cuore che Dio compia. Paolo parla di questo in Colossesi 2, da 10 a 13. Ve lo leggo. Parlando di Cristo. E voi siete stati ripieni in Lui, essendo Egli il capo di ogni principato e potestà, nel quale siete anche stati circoncisi, di una circoncisione fatta senza mano d'uomo, nello spogliamento del corpo dei peccati della carne, nella circoncisione di Cristo, essendo stati sepolti con Lui nel battesimo. In Lui siete anche stati insieme risuscitati, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. E con Lui Dio ha vivificato voi, che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della vostra carne, perdonandovi tutti i peccati. La vera circoncisione è quella fatta da Dio nel cuore, che Dio fa quando salva una persona e la unisce a Gesù Cristo. Sapete che si parlava della circoncisione del cuore anche nell'Antico Testamento? Vi leggo Deuteronomio 30, versetto 6. Deuteronomio 36. L'Eterno, il tuo Dio, circonciderà il tuo cuore e il cuore dei tuoi discendenti, affinché tu ami l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, e così tu viva. Anche nell'Antico Testamento si parlava della circoncisione del cuore. Questa è il vero circoncisione, la vera circoncisione. Tornando al Nuovo Testamento, ascoltiamo un altro brano che spiega che la vera circoncisione è sempre quella del cuore. Romani 2, 29, Paolo sta parlando con i giudei che si vantavano del fatto che erano circoncisi nella carne. E Paolo dice, non vantatevi. Quello non è la vera circoncisione. Spiego qual è la vera circoncisione. Romani 2, 29. Ma giudeo è colui che lo è interiormente. E la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, e non nella lettera. E di un tal giudeo la lode non proviene dagli uomini, ma da Dio. La vera circoncisione che produce i veri giudei è la circoncisione del cuore. Allora, questi uomini, al tempo di Paolo, questi cattivi operai, insegnando che serviva la circoncisione della carne per essere salvati, stavano cercando di convincere questi credenti a porre una parte della loro fede nella carne, nelle opere umane. E questa falsa dottrina spingeva Paolo a denunciarli con termini veramente duri. Infatti, Paolo ricordò i credenti che non serviva la circoncisione fisica, perché essendo in Cristo avevano già la circoncisione. Noi siamo i veri circoncisi. Grazie a Dio anche noi, se siamo in Cristo. E poi, se abbiamo ricevuto la vera circoncisione, serviamo Dio nello Spirito. Allora, questa parola servire non è la parola normale per servire. Questa è una parola che viene sempre tradotto nel senso di servire, nel senso di servire spiritualmente come adorazione. È un servizio nel tempio, non è servizio normale. C'è una parola che vuol dire servire, che può essere pulire, mettere a posto le sedie. No, questo è solo servizio nel tempio davanti a Dio. Potremmo tradurlo quasi, vari lo fanno, come adorare. E quindi potrebbe essere adoriamo Dio nello spirito. Dio ci ha salvati per farci diventare, cosa dice Gesù alla donna samaritana, Giovanni 4? Cosa cerca il Padre? Lui cerca cosa? Veri adoratori. Dio vuole adoratori, essere salvati. Non è una polizza che tu tieni in tasca e poi vivi la tua vita. Se tu non stai adorando Dio come stile di vita, probabilmente tu non hai Cristo. Se la tua vita non è una vita di adorare Dio, se non hai frutto, quasi sicuramente tu non hai Cristo. Paolo dice, non dice dovremo servire Dio nello Spirito, dice serviamo Dio nello Spirito per mezzo dello Spirito Santo, perché chi è salvato è sigillato dallo Spirito Santo, ha lo Spirito Santo. Poi dice che ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella carne. Ci gloriamo non nelle nostre opere, non in quanto abbiamo fatto noi, ci gloriamo in Cristo Gesù e non confidiamo nella carne. Loro confidano nella carne, loro dicono guardate quello che abbiamo fatto per Dio. Noi confidiamo in Gesù Cristo, non nella nostra carne. Gloriamo in Lui. Uno che non ha la vera fede guarda se stesso. Infatti, invece, chi ha la vera fede guarda a Cristo. Se tu vuoi valutare la tua salvezza, non cercare di valutare se la tua fede è genuina. Una persona che ha tanta fede, una persona che, ascoltate bene questo, una persona che ha tanta fede in Gesù, sa di avere tanta fede in Gesù? No. Perché una persona che ha tanta fede in Gesù, dove guarda? A chi guarda? Guarda Gesù. La fede in Gesù vuol dire guarda Gesù. Non dice, ma io ho tanta fede. No, quello sarebbe fede in se stesso. Che sarebbe una fede falsa. Una persona che ha tanta fede non guarda se stesso. Non guarda, ma la mia fede è forte abbastanza. La mia fede è sincera. La mia fede è vera. Sta cercando di gloriarsi nella sua fede. Dice, ah no, la mia fede è debole, la mia fede non è sufficiente, la mia fede non è sincera. Perché lui non guarda a Cristo, guarda a se stesso. E se una persona guarda a se stessa, o sarà piena di orgoglio, oppure sarà disperata. Non ho abbastanza fede, perché sta guardando a se stesso. Invece, quando guardiamo a Cristo, non stiamo lì più valutando la nostra fede, perché siamo troppo presi guardando a Cristo. Guarda quello che ha fatto per me, guarda la sua santità, la sua giustizia, quello è la mia giustizia. Non guardiamo quanto grande è la nostra fede, guardiamo quanto è grande l'opera di Cristo che ci tiene umili. Chi guarda solo a Cristo si gloria in Cristo, confida in Cristo, non in se stesso. Noi come Chiesa non abbiamo uomini che ci arrivano, né personalmente né per internet, di quello che so, dicendo dovete essere circoncisi. Quella eresia non è tanto comune dove stiamo noi. Però ci sono tante tentazioni a confidare nella carne. Quello non è cambiato. Ci sono tanti insegnamenti in giro oggi che ci propongono di credere in Cristo, però devi anche tu fare certe cose. No, la salvezza è solo per fede in Gesù Cristo. Quindi io voglio invitare ciascuno ad esaminare la propria vita. Tu ti stai confidando nella carne? Ti guardi e dici, ma io sto veramente cercando, Signore, io sto cercando, tu vedi che sto cercando, sto migliorando, sto crescendo, Signore, vedi, vedi, noi cerchiamo di fondare la nostra speranza in qualcosa in noi o guardiamo solo a Cristo? Perché se siamo onesti e guardiamo la santità di Dio, qualunque esaminazione a noi stessi ci renderebbe, oh Signore, quanto sono mancante, non importa quanto sono cresciuto, davanti a un Dio santissimo sono mancante. Quindi dall'inizio alla fine è guardare a Cristo, aggrapparmi a Lui. Nostro orgoglio vuole vederci, ma sì Signore, non sono perfetto, però vado meglio di certi altri. Abominazioni. Quello è credere, confidare nella carne. Quanto orgoglio ancora c'è? Dobbiamo capire, no, Gesù Cristo è la mia giustizia. Certamente se io sto guardando a Cristo, cammino in obbedienza. Se io sto guardando a Cristo, non posso fare altro, ok? Cosa riceve in Deuteronomio? Circonciderò il vostro cuore, allora potete amarmi con tutto il cuore. Se io sto guardando a Cristo, io avrò amore per Dio. Io vivrò per Dio. Mi metterò da fare per Dio. Mi dedicherò a Lui, mi sacrificherò per Lui, ma non per meritare, ma perché Cristo ha già meritato tutto per me. Un'altra verità da ricordare da questo brano è che la vita cristiana è piena di pericoli. guardatevi, guardatevi, guardatevi. Boom, 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 tre volte. Guardatevi. Ci sono tante tentazioni, e non solo quelle palesi del peccato normale, ma tentazioni di confidare nella carne. Notate che questi avvertimenti, guardatevi, guardatevi, guardate, non riguardavano peccati carnali, fornicazione, mentire, rubare, no, riguardavano una spiritualità carnale. Dobbiamo stare in guardia contro qualunque insegnamento falso che potrebbe soddisfare la nostra carne. In un certo senso, il falso cristianesimo di cui Paolo ci avverte è più pericoloso delle tentazioni del mondo, perché le tentazioni del mondo almeno lo riconosciamo, oh, quello è peccato, devo stare in guardia. Ma questo non viene presentato come peccato più, bensì come un modo di avvicinarci a Dio. Quindi state in guardia contro le dottrine false, ma non focalizziamo sul male, focalizziamo su Gesù Cristo, sul suo sacrificio per noi, sul fatto che Lui è il nostro sommo sacerdote, sul fatto che Lui è il nostro avvocato. Cadiamo, ma Gesù è il nostro avvocato presso il Padre e in Lui c'è perdono. Gesù Cristo intercede per noi, Gesù Cristo ritornerà per noi, Gesù Cristo è la nostra giustizia. Confidiamo in Gesù Cristo. Continuiamo a vivere per Dio confidando totalmente in quello che Gesù ha fatto, una volta per sempre, per noi. Grazie a Dio. La nostra salvezza è stata comprata a caro prezzo, pagato interamente da Gesù Cristo. Siamo sicuri in Lui. Camminiamo guardando a Gesù Cristo. Padre nostro, grazie per un grande Salvatore, Gesù Cristo, il Signore, il nostro Salvatore, colui che ha pagato pienamente la condanna per noi, colui che è pienamente la nostra giustizia. Siamo sicuri in Gesù Cristo. Se la salvezza dovesse dipendere una piccola parte da noi, non avremo speranza, perché nessuno di noi mai vive in modo sufficiente per essere accolta da Te. Ma la vera salvezza dipende da Gesù Cristo. È fondata totalmente in Gesù Cristo. Padre, perdonaci quando il nostro orgoglio vuole in qualche modo convincerci che abbiamo noi qualche merito. Perdonaci, noi non abbiamo merito, Padre. Non abbiamo merito. Tutto quello che abbiamo è per grazia. E anche quando possiamo compiere buone opere, e grazie a Dio possiamo, sono perché abbiamo ricevuto il perdono. Perché senza il perdono tutte le nostre opere sono come stracci sporchi. Ma in Cristo Gesù possono essere gradevoli a Te, come frutto della salvezza che abbiamo in Gesù Cristo. Mostraci di più di Gesù Cristo. Padre, se c'è chi sta guardando a se stesso e vede, oh, la mia fede è troppo debole, la mia fede è troppo debole, io prego che quella persona possa smettere di guardare se stesso, possa alzare gli occhi a guardare a Gesù Cristo e possa vedere, no, no, Gesù Cristo non è troppo debole, Gesù Cristo è sufficiente. Aumenta la nostra fede in Gesù Cristo. Grazie, oh Padre, per la salvezza in Gesù Cristo. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.